veramente interessantissima questa esperienza. E naturalmente, da quello che ha detto Flavia Marzano, si capisce anche qual è la sua opinione sulla social media policy che va adottata. Ed è un primo contributo estremamente importante e autorevole che viene dalla capitale a questo tipo di confronto. L'importante è che appunto sia una scelta, una condivisa, perché la social media policy è tutto fuorché un adempimento, è una scelta, è un patto, quindi va condiviso. Bisogna scrivere quello che si potrà davvero fare, quello che si intende davvero fare. Io non, parlando a degli addetti ai lavori, non ho bisogno di ricordare che oltre ai social ci sono le chat, in cui il rapporto con i cittadini è ancora più diretto e immediato, o ricordare l'esperienza di Linea Amica che ho avuto l'onore di gestire, dove avevamo delle tecniche di gestione dell'ascolto verso il cittadino inferocito, il cittadino che non sapeva parlare. Il cittadino disperato che ti chiamava piangendo per qualcosa che riguardava un fatto magari di salute. Questo tipo di capacità di ascolto a livello, diciamo, acustico si trasferisce in una nuova grammatica della comunicazione a livello social. Io adesso darei la parola a Mario Morcellini per una sua disamina complessiva e anche per, se possibile, un cenno a quello che le università possono e intendono fare in questa nuova fase.
Per fortuna ho perso una sola parola. Questa esperienza di parlare con le cuffie, già ieri ho inventato che è la variante moderna della caverna di Platone, ha un solo vantaggio, quello di sterilizzare le strozzate di quelli che passano, per il resto. E comunque sappiate che c'è di peggio, nel senso che quella di ieri era monumentale come i vecchi cellulari, oggi almeno è light. Ho 8 punti da sottoporvi, mi sono tenuto sotto un personaggio più autorevole che è arrivato a 10 e hai citato il manifesto delle parole ostili, le mie saranno parole amichevoli perché mi sento ovviamente una parte significativa di questo movimento culturale che io sono abituato a chiamare con questi termini che è comunicazione, che non significa ovviamente. Anche se occhieggia ai miei laureati e io ne vado fiero, ma non significa ovviamente un monopolio o un ostracismo verso quelli che arrivano come alcuni giovani all'epoca di Tecce da strade diverse a praticare la comunicazione. Pensate che percorso deve aver fatto Talamo che si è laureato in giurisprudenza, se ricordo bene, e quello diciamo che se si aiuta, ma giurisprudenza certo si mette di traverso. Non è l'unico caso perché anche all'autorità mi è capitato di trovare questo pazzesco monopolio di professioni giuridiche su cui non farò in tempo a mettere la bomba che desidererei. E quindi sappiate che oggi io non parlo come autorità delle comunicazioni, è troppo rischioso farlo anche perché siamo nella settimana più severa della campagna elettorale e io devo guardarla dall'esterno e potete vedere anche lì quante scelte nella vita finiscono per essere ogni tanto seccanti. Il primo punto è una frase, intanto Sergio ha fatto come spesso gli capita, nel tempo ho capito che buon retore e anche che buon portavoce dei movimenti di comunicazione è stato, anche lì però sempre con l'abilità e l'astuzia di implementare, non uso il verbo più pericoloso che c'è in biologia, cioè parassitare, implementare istituzioni come il Formez che sono state ogni tanto anche una roba di comunicazione, ma che ha dato anche ampie prove di passi indietro, di fatica, di complessità. E quando sì, non è colpa tua, anzi, io posso anche dire che vedo altri buoni meriti al Forbes nella mia prospettiva, ma questo lo anticipo perché vi dico, quando la comunicazione diventa istituzione e professione, ovviamente significa che entra nel numero delle cose umane, quindi il tasso di criticità mette a dura prova le energie mentali, morali e psicologiche di laureati o comunque di giovani e di professionisti, che sono uno degli aspetti più creativi che ci sono stati nella storia del cambiamento delle professioni italiane negli ultimi tempi. Allora, lui però ha detto una frase che io non condivido, si è creata una comunità. No, non si è creata. Abbiamo creato la comunità, che è un po' più importante e preciso, anche perché questo significa poi assumere responsabilità e assumere, anche qui mi collego alle parole di chi mi sta accanto, ci sono molte analogie di postura, assumere un obbligo di certificare, perché se fai delle cose poi non sei più nel tempo in cui le puoi abbandonare come una barchetta di carta nel mare delle cose buone o delle cose leggibili, le devi inseguire mettendoci sopra capacità di analizzare le sconfitte e però anche non nasconderci gli elementi in cui abbiamo spostato la società italiana in avanti verso una maggiore civilizzazione. E su questo i corsi di comunicazione sono stati quasi una favola, nel senso che in un posto non facilmente propenso ai cambiamenti come l'università, e non vi dimenticate mai che l'arrivo della comunicazione nell'università italiana è arrivato e coinciso nel nostro paese con l'ultimo step dei paesi moderni. Non cito l'America, che non è del tutto comparabile con noi, ma anche gli altri paesi europei erano tutti arrivati 5 anni, 10 anni, e badate, arrivare prima significa ovviamente immagazzinare storia, curriculum e anche accreditamento professionale che molti di voi hanno certamente duramente pagato. Però quello che ha fatto l'università è stato non solo seguire gli studi, che è un obbligo protocollare, ma, se posso dirlo, per una volta non si è limitato a stare dentro le mura allora fortificate, adesso molto espugnate soprattutto dalla politica, dell'università, nel senso che pochi corsi come comunicazione e anche i corsi affini, io solo per rapidità cito comunicazione perché mi è più familiare e lo studio anche in termini retrospettivi, ma succede per il danzo, succede per alcuni corsi di informatica che io ho seguito perché ero alcun quando sono nati entrambi, un destino singolare mi ha visto, e insieme anche biotecnologie, quindi i tre episodi più clamorosi di innovazione della ratio studiorum dell'Università Italiana negli ultimi 25-30 anni. Anche qui le date aiutano, negli anni 90 c'è stata una prima ventata di innovazione normativa sulla trasparenza, l'ha citata saggiamente Sergio, che ha visto poi nel 93 l'avvio di questa roba dal nome eteroclito che era l'URP, sarebbe stato molto più carino URG, così si capiva che era un luogo adatto per l'estremismo vocale degli utenti, perché sappiate che quando tu apri la comunicazione con gli utenti i primi mesi è un cazzeggio drammatico, ti mandano sempre a quel paese, non mi stupisce quello che è successo. Poi la costanza comunicativa educa alla comunicazione, non sembra vero, e è terribile che comunque tocca pagare prima uno scotto così duro, ma diciamo la seconda opzione è quella che si attiva la comunicazione se tu ovviamente ti sai mettere in gioco. Prendo per buono tutto quello che ha detto Flavia perché non c'è bisogno che insista su questo. Poi nel 2000 arriva la legge sulla comunicazione pubblica, nel 2000 è la prima volta nella storia di un'università, stavolta non solo italiano, che un provvedimento normativo arriva un anno dopo l'arrivo dei primi laureati. Vi garantisco che non c'è stato un caso simile neanche nei floridi paesi anglosassoni, che in genere riescono ad anticipare la legislazione rispetto ai mutamenti sociali più efficacemente di noi. Noi non ce l'abbiamo fatta neanche a trovare un'adeguata regolazione del digitale, e io sconto gravemente questo aspetto all'autorità delle comunicazioni. La comunità quindi nasce ovviamente perché c'è un impulso dell'università, ma da sola l'università ovviamente può mettere solo a disposizione intelligenze, cuori, menti scintillanti, perché io non vi nascondo, ovviamente dall'età potete capire che non ho insegnato solo a comunicazione, io non ho mai conosciuto laureati interessanti, versatili e flessibili come quelli di comunicazione. Prima ancora che ci raccontassero la storiella della flessibilità, che poi in qualche modo è diventata precariato, ma insomma loro sono stati nella parte positiva. Arriva un inno a celebrare. No. Fatelo più spesso, sì. Ti bacio però.
Abbi pazienza.
Ciao, Flavia.
Scusate. Beh.
sulle note dell'inno nazionale,
giustamente,
non potevi scegliere un momento migliore. A questo però aggiungo un elemento molto critico, non sarà l'unico elemento critico, è un intervento che sarà un po' più breve di quello che temete da un professore. Il primo è che rimane un problema di studio e di ricerca drammatico che molti dei presenti scontano e che chi sta di qua, da questo tavolo, pagano a prezzo maggiore, perché si fanno carico di un supplemento di riflessione. Cioè, noi non ci siamo occupati delle nostre storie personali, se no oggi staremmo altrove, ci occupiamo anche di un profilo collettivo e intersoggettivo, di che cosa significa essere e sentirsi comunicatori in un paese che ha guardato alla comunicazione come lustrini troppo a lungo e non come una vitamina che poteva drammaticamente o meravigliosamente capovolgere la dinamica dei rapporti tra potere e società, tra cittadini e istituzioni. Il problema critico è la bolla drammatica e professionale della comunicazione. Tra quanti soldi la comunicazione riesce a accumulare e a mettere in campo, e non fatevi illusioni che questo non succeda anche con la cosiddetta comunicazione apparentemente gratuita della rete e dei social, e la possibilità di trasformare questa gigantesca economia politica in posti di lavoro e professioni certificate, c'è un'imbarazzante sconnessione. È pazzesco che la comunicazione comunque è l'unica roba che nella modernità aumenta continuamente, e invece le professioni addette non solo spesso sono in crisi, alcune addirittura non lontane da processi che assomigliano molto alla rottamazione, soprattutto per il profilo critico che alcune di queste professioni portano con sé, ma comunque in generale non si trasforma in una base naturale di avvicinamento, di attrazione dei giovani. Qui c'è davvero un altro aspetto: non solo questo paese non sembra essere per i giovani, ma anche la comunicazione sembra fatta per i soliti noti. Anche lì, se voi andate a vedere il debito che abbiamo nei confronti della lottizzazione e di forme non trasparenti di selezione delle professioni, il nostro paese ancora sembra per molti aspetti drammaticamente indietro. E questo l'università lo deve dire, perché se noi arriviamo è perché vogliamo evitare che arrivino i figli di giornalisti a fare i giornalisti. E non dovete dimenticare qui che un 20% dei giornalisti italiani è figlio di un altro giornalista. Voi avete visto un sacco di cose sui figli dei professori che sono avvantaggiati, sono uno scandalo, ma sono una minoranza. Non troverete nei giornali italiani un'indagine sulla provenienza familiare dei giornalisti. Ma l'università esiste anche per fare questi promemoria scomodi. Devo andare più veloce. Questa bolla speculativa vi atterrisce perché non è stata minimamente modificata, nonostante le promesse dei profeti del digitale che ci avevano garantito che con internet sarebbe arrivata una democrazia, uno spazio pubblico trasparenti. Noi questa democrazia e questo spazio pubblico trasparenti li stiamo ancora aspettando, quindi significa che da qualche parte la nostra analisi pubblica e politica non è stata adeguata e pertinente. Allora, è vero che però il momento è cruciale, forse questa frase la usiamo stessi, ma perché abbiamo tutto il diritto di darci forza quando ci incontriamo per mettere a confronto la serenità, la linearità delle nostre esperienze. Io so bene che tanti giovani hanno trovato gratificazione nella comunicazione, ma hanno pagato comparativamente prezzi e tempi più aspri degli altri, e noi non possiamo non segnalarlo come un elemento di inciviltà comparativa. Allora, come si può fare e perché questo momento è favorevole? In qualche misura non lo ha solo detto Sergio, ma lo ha anche argomentato. La ministra Bongiorno annuncia addirittura un corso nuovo, non ha studiato del tutto quelli che ci sono, ma questo nel caso della politica non è raro, ma una delle nostre funzioni è di fare la promemoria anche ai politici, un corso nuovo per la formazione della pubblica amministrazione. Quella comunque vada è un'idea coraggiosa e interessante, se non altro perché rompe gli schemi della formazione per facoltà. La comunicazione avrebbe interesse ad essere trasversale e lo vedremo anche nei modi in cui i corsi di comunicazione cambieranno nel presente e futuro. Il secondo elemento favorevole di questo momento è il fatto che quella che la Bongiorno chiama, è stata citata già due volte, i media social sono pericolosi oltre che affascinanti e interessanti, noi non possiamo nascondercelo, ma mentre le mie analisi vanno in una direzione di attaccare con durezza la retorica del nuovismo che vede nel digitale la soluzione di tutto e chi lo dice è solo perché ci sta dietro, sono piccoli gruppi che alimentano una retorica fastidiosa priva di qualunque dato empirico di sostegno, ma è vero però che i comunicatori hanno la possibilità concreta di trasformare una risorsa che è, come tutte le cose degli uomini, ambivalente, quindi pericolosa e affascinante, riducendone l'aspetto di pericolo. Sta ai professionisti della comunicazione, non solo a quelli che verranno, ma in particolare a voi, a quelli che hanno potuto fare l'esperienza della comunicazione mainstream, che è un mezzo più mite rispetto alla socialità e alle istituzioni, rispetto a una dinamica un po' anti-istituzionale della rete, sta a voi, e se posso dirlo a noi, perché qui nessuno si può tirare indietro, immaginare che i meccanismi di formazione di questa professione, che dovranno essere formazione permanente, coltivino anche la capacità che chi ha governato la comunicazione è in grado di ridurre i pericoli della rete, è in grado di antagonizzarli, è in grado di farne un'analisi più anticipata. Noi non possiamo aspettare di fare un'analisi dell'ascito della rete come si fa in Europa con il principio di precauzione tra una generazione, perché i danni arrivano subito. Pensare a quello che sta succedendo con l'invasività delle tecnologie nella formazione dei bambini di 3-6 anni, e non vi dimenticate, perché non ve lo dirà nessun altro, che a 3 anni il bambino ancora non è entrato a scuola, quindi pensate come l'avvento delle tecnologie cambia la postura di un bambino nei confronti dell'insegnante, con le conseguenze di perdita di centralità. Allora, mi aspetto da questa professione, dalle professioni comunicative, una forte, noi faremo il possibile per essere un elemento di rappresentanza istituzionale. Vi posso dire che per quanto sia difficile dare le prove empiriche, ma ci proveremo, noi siamo tra quelli che fanno da supplenza un momento in cui si può dire che le professioni comunicative sono senza interfaccia politica istituzionale. E se posso dare un segnale, non legatevi troppo alle politiche di turno, perché così si perde universalità e terzietà. Meglio porre questioni culturali e strategiche per il Paese, altrimenti saremo buoni solo per una stagione. Il secondo elemento è quello di cominciare a pensare, anche in vista di una necessaria riforma dei corsi di comunicazione, perché il tema di oggi interferisce con quello che i miei successori dovrebbero aver già cominciato e siamo invece un po' indietro, tutto quello che sto dicendo è che ci serve per fare questo lavoro di correzione anche una coraggiosa analisi sistematica, non solo quantitativa, degli itinerari di successo e di insuccesso nella comunicazione. È incredibile che questo lavoro noi abbiamo sempre fatto, sappiatelo, uno dei pochi corsi di laurea che è nato con il kit della manutenzione, più di ingegneria, prima di ingegneria l'abbiamo fatto, e cioè un corso di laurea che analizzano il placement dei laureati, ma a me non basta sapere la sorte dei laureati, mi interessa il profilo più generale, non facile da definire, di quanti hanno scelto la comunicazione come parte della loro vita, come parte nel senso dantesco, prender parte, aderire, abbracciare una parola. Avete davvero abbracciato la comunicazione, non sempre con adeguate restituzioni. Per avvicinare questo momento di migliore equilibrio una riflessione sistematica sugli itinerari di lavoro, sui percorsi, sui blocchi, sulle resistenze, sulle opacità, diventa una vertenza culturale fondamentale. Io la chiamerei storie di ordinaria comunicazione, ma un lavoro di questo genere vi viene messo nella testa e anche nelle mani, se volete prenderlo, lo affido anche a PA Social, e è tutt'altro che ordinario, è un modo straordinario di vivere la nostra professione e la nostra vita. Grazie.